Sei pronto a registrare l'intro?
Yes.
Vai.
Benvenuti a un nuovo episodio.
Questo dovevo dirlo dopo.
Ah, cosa devo dire adesso? Sto poco.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Questo dovevi dire.
Ah, ok.
Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Tu dovevi dire io sono Francesco. Bentornati, noi siamo reduci dalla terza edizione di Ora et Laborat.
Quello che ascoltate è ciò che rimane di noi.
È stata una settimana che ha due caratteristiche, queste, no, tre caratteristiche. La pioggia. Primo, questo proprio costante.
No, primo cambierei l'ordine io.
Vabbè, ma io le sto dicendo in ordine sparso. Okay. La pioggia. Poi la rapidità con cui è passata questa settimana. Cioè è stata una cosa... Sono arrivati, piantiamo le tende, sbrighiamoci che piove così. Vabbè dai, sbrighiamoci, smonta le tende che adesso piove. Questo qui è. Era...
che me ne dovete andare.
Esatto. Ma è stato rapidissimo. La terza cosa è che non sono mai stato così stanco fisicamente per un'ora e trabora.
No, io non posso dire la stessa cosa.
Ma proprio stanco, stanco, proprio... Quando è che è stato che sono andato a dormire tipo alle 10, mi sono svegliato... Vabbè, distrutto, vai.
Ok, quindi quello che ascolterete è veramente un po' così... stiamo dormendo in piedi e cerchiamo di condividere qualcosa con voi di bello, perché di io invece le parole che direi di per riassumere questo Ret Labora 3... sono grazia, tantissima, proprio a livello esponenziale, serenità, perché è stato veramente molto sereno, tranquillo, invece gli altri ci siamo un po' agitati, siamo stati bravi a organizzare, quindi secondo me e anche bravi ragazzi a gestire le cose, era molto sereno proprio.
Bravi a organizzare, non si può sentire, io praticamente prima di Ret Labora quello che ho fatto dico vabbè dove arriviamo arriviamo, poi se le cose,
vabbè,
non,
siamo stati bravi.
Se le cose non sono pronte ci organizzeremo.
E poi veramente pieno di ospiti. Ospiti speciali, e questo mi ha fatto tanto piacere, cioè pieno di persone che sono venuti a trovarci, è venuta una mia carissima amica che veramente lei odia andare in campagna a fare queste cose, però è venuta per me ed è stato bello che lei sia entrata nel mio mondo, e un'altra amica anche è venuta, sono venuti tre sacerdoti diversi, uno a confessare, bravissimo, poi è venuto il... come si dice, il nostro parroco, che non era mai venuto a vedere Ora et Labora, quindi ci ha fatto un onore grande. E dopo è venuto un altro sacerdote, doveva venire un sacerdote il sabato, che si è sentito male, e al supermercato ho incontrato un sacerdote che conosco di vista. Ma ha incontrato un prete in vita mia.
Solo Alessandro e 5 metri.
Ha incontrato un prete al supermercato disperati, perché tutti mi hanno detto che sabato e domenica non li devi neanche nominare. Ho incontrato questo sacerdote e l'ho liberamente obbligato a venire a dire la messa. Lui non sa chi siamo, cosa facciamo, perché doveva venire fino a lì rinunciando ai fatti suoi di sabato pomeriggio. Ma alla fine sotto l'acquazzone è venuto lo stesso. Quindi, e poi è venuto Saverio, il pastore.
Ah, abbiamo fatto la ricotta, ma che praticamente che voluti che fa?
È venuto perché doveva tosare le pecore e aiutarmi la mano e mangiare la pizza. Ha invitato la moglie, i figli, i bambini. E
non abbiamo mangiato la pizza.
Perché lui è venuto tardissimo. Non abbiamo fatto la pizza, non abbiamo tosato le pecore, ma lui è venuto con il latte della giornata. Quindi ci ha portato la sua giornata di lavoro, che erano tipo 40-50 litri di latte. E davanti al fuoco, poi dopo metteremo qualche foto sul fuoco, ci ha insegnato a fare, abbiamo fatto insieme prima il formaggio e poi la ricotta, ed è stata una cosa veramente di una semplicità, di una bellezza, proprio una gioia grandissima.
I ragazzi si sono troppo, cioè proprio ho visto le foto stamattina, proprio strafelici proprio nel farlo, proprio la gioia.
Sì, la cosa bella è stata che Iniziato proprio la prima sera sotto l'acqua, questo Ret Labora
è finito sotto l'acqua.
È finito sotto l'acqua. Però è vero che il maltempo ci ha beccati, però non è stata una cosa impossibile. Quando vi avevo raccontato un po' nell'episodio precedente, abbiamo saputo che, cioè, quando abbiamo trovato l'agnellino nato, abbiamo detto no, lo dobbiamo fare per forza qui. E lo dobbiamo fare. Quindi a un certo punto abbiamo smesso di guardare il meteo, di guardare le cose, poi ho detto: senti, noi lo facciamo. Abbiamo avvisato i ragazzi che era extreme, particolarmente extreme, più di quello che avevamo detto. Loro sono voluti venire uguale, adesso come viene lo facciamo. E ci sono stati dei momenti, insomma, di pioggia intensa, però brevi, non lunghi, ecco, meno male.
Dei piccoli nubifragi, altro che
dei piccoli intensa. Nubifragi, però anche brevi, non so, durati.
No, abbastanza brevi, però veramente mettevamo delle bacinelle sotto i teli che avevamo montato per proteggerci un po' dalla pioggia.
Per poter mangiare,
giusto per
e
capire,
cucinare.
Giusto per capire un attimo quanta pioggia scendeva, riempivamo le bacinelle, quelle da 40 litri, con un'acquazzone, con un'acquazzone riempivamo
un'acquazzone di 10 minuti, un sì, quarto d'ora
riempivo una bacina di sì. Una cosa impressionante.
Però la prima sera, quando ci presentiamo tutti in casa, perché pioveva, stretti, poi questa è magia, come fanno a entrarci 25 persone in 25 metri quadrati.
Un metro quadrato a testa.
Che non è un metro quadrato a testa, perché ci sta la cucina, perché ci sta la scala, perché ci sta il divano, perché ci sta la stufa.
Che è successo la prima sera?
E praticamente ci presentiamo e Derman, ciao Derman, dice che praticamente è andato dalle Clarisse di Paganica a
che salutiamo
che sicuramente ci ascolteranno, no, sicuro, dalle Clarisse di Paganica per comprare un, diciamo, un regalo per tutti, un pensiero, e loro hanno risposto no, non comprare un pensiero, dici cosa vuoi comprare, cosa vuoi, e dici i nomi di tutti i ragazzi, così noi lo facciamo apposta pregando per ognuno di loro.
Dei regali pregati
dalle Clarisse di Paganica, cioè veramente siamo qualcuno, lo possiamo dire, cioè se le suore pregano, le Clarisse pregano per noi, siamo qualcuno. Ed è stato bellissimo questa cosa, allora, ed era un rosario piccolino, una decina. Allora abbiamo detto, allora ragazzi, visto che questa è la prima sera, appena incontrati, visto che dovrà piovere, lo sappiamo, ogni volta che pioverà andremo in cappella e diremo un rosario. Fra l'altro questa settimana l'abbiamo offerta per tante intenzioni, ma l'intenzione, diciamo, comune di tutti, per pregare per nuovi orizzonti, perché il giorno di Pentecoste è la giornata più importante per loro, in cui rinnovano le promesse, c'è un grande incontro nazionale, insomma, tanta gente. E quindi, siccome siamo molto in comunione con loro, dai, questa settimana lo offriamo per voi, confidandoci i vari impedimenti imprevisti che c'erano. Dice, allora preghiamo a vicenda, noi per voi e loro per noi.
È stato un Ret Labora Mariano.
E allora che succedeva? Che tutti i giorni scoppiava un acquazzone, ma a volte invece c'erano tuoni, lampi, sembrava che cascava il cielo in terra per quanto tuonava, per quanto erano forti i lampi, e noi andavamo in giro a raccogliere asciugamani, magliette che stavano ad asciugare, scarpe in giro, attrezzi, di corsa correvamo così, e andavamo subito in cappella perché insomma stava per fare l'acquazzone, e poi non succedeva nulla, però comunque dicevamo il rosario lo stesso, cioè entravamo in cappella perché stava per diluviare, dicevamo il rosario, però alla fine non diluviava. Cioè, alcune volte ci ha fatto questo scherzetto, secondo me per farci pregare lo stesso.
E dopo il rosario dell'acquazzone volevo ringraziare tutti i ragazzi del club 150-90 per aver partecipato a queste fantastiche, bellissime, molto sorridenti partite a 5 di briscola.
Sì, poi poi facevamo, stavamo in cappella, facevamo il rosario, poi dicevo, allora ragazzi rimanete qui in cappella, mentre magari pioveva, rimanete qua a fare qualche canto, a stare insieme, io e un volontario andiamo in casa, mettiamo tutto in ordine, puliamo a terra perfetto, così vi prepariamo un tè, facevamo un bel fuoco dentro casa e tutti si toglievano le scarpe e stavamo comodamente dentro casa a chiacchierare, a bere il tè, a mangiare i biscotti buonissimi di Valentina che non è venuta all'ultimo, però ci ha mandato i biscotti, e a raccontare cose grandi, a giocare a briscola, di tutto, cioè stavamo insieme.
Poi l'altra esperienza stupenda è stata accatastare non so quanti quintali di legna che erano sparsi nel bosco.
Mamma mia.
Cioè un intero taglio di un'annata praticamente.
Mezzo taglio, perché mezzo venduto.
Sì, mezzo. Vabbè, comunque, cioè, erano di partenza erano 16 alberi. Mo' quattro alberi...
Te lo dico io, sono tre canne di legna.
Quattro alberi, tre canne, la canna non è un'unità
di misura. Non è un'unità di misura. Vabbè, nota, qui si dice così, l'unità di misura che si usa.
Tre canne di legna sono, quindi 12 metri cubi di legna. Vabbè.
Più o meno quelli.
Non so se vi rendete conto quanto è. Noi abbiamo un muro di 5 metri e abbiamo riempito tutto questo muro di 5 metri con una catasta di legna alta 2 metri e qualcosa per 5 metri per... quant'è?
Un metro e mezzo.
No, che un metro e mezzo, no. Di profondità ogni ciocco è... Quanto è ogni
50.
Ciocco? Non è 50. 50. 50, 60, sì. Forse mi è 60. Vabbè, comunque... Farla tutta così, in maniera sequenziale, avevo la sera un... Non era un mal di schiena, quando c'è mal di schiena che fa un momento sbagliato, proprio tutta la schiena era stanca, stravolta, proprio le braccia, tutto, ero proprio... Però è stato bello anche perché l'ultimo special guest che abbiamo avuto è stato Mirko, che è venuto l'ultimo giorno con la moto dall'Abruzzo.
Mitico, questo è stato uno mitico. Special guest surprise proprio per te.
E mi ha regalato un libro, Norwegian Wood, che non è quello di Uramaki, là come si chiama?
Uramaki.
Murakami, quello là, giapponese, quello che corre. Ma è un libro di un norvegese. Che parla tutto della legna, di come tagliarla, come essiccarla, come conservarla, come accatastarla, come tagliarla e come bruciarla. È un libro che è un mega bestseller fantastico.
Bellissimo, pieno di foto.
800.000 copie vendute ed è un libro stupendo, veramente, perché lo sto leggendo in questi giorni, racchiude tutto quello che porta con sé il fuoco fondamentalmente. Il fuoco è qualcosa che è veramente è atavico, no? Cioè è qualcosa che ci accompagna da non so, milioni di anni? No, milioni di anni forse no.
Però, da sempre.
Però sicuramente decine di migliaia di anni, diciamo. E il fuoco per l'uomo è un po' come il linguaggio, è la cosa che l'ha fatto svoltare fondamentalmente. Io penso che la posizione retta, il linguaggio e il fuoco sono le tre cose che ci hanno differenziato veramente in maniera, come si dice, cioè che non si può tornare indietro, che fa una grande distinzione tra noi e tutto il regno animale, e quindi questa cosa del fuoco, di andare a prendersene cura, i ciocchi, accatastarli, metterli in un certo modo affinché si secchino bene, e la cura nel prenderli, nel maneggiarli, e tutte queste cose qua, e in realtà è qualcosa che sta nel nostro DNA, è qualcosa di forte, di grande ispirazione, non so come dire, anche perché abbiamo passato tutte, sebbene piovesse, abbiamo passato tutte le sere davanti al fuoco nel falò che facciamo davanti a casa, addirittura una sera, la sera di Pentecoste, siccome volevamo fare una liturgia della luce, e dentro al falò ci stavano tipo 15 centimetri di acqua che abbiamo levato col secchiello.
Mamma mia.
Abbiamo riempito tutto di segatura e poi abbiamo messo dei piccoli tronchetti sotto per fare spessore, poi abbiamo fatto il fuoco. È stato incredibile accendere il fuoco dentro una pozza, dentro una pozza, abbiamo acceso
dentro
il fuoco
dentro l'acqua,
dentro una pozza, però ci siamo riusciti facendo insomma un po' di questi tricks, e è stato stupendo. Proprio la preghiera che abbiamo fatto per Pentecoste è stata proprio incredibile, potentissima, e il fuoco fa parte di tutto questo, però non è come... Cioè, vivere il fuoco lì alla baita è diverso che semplicemente accendere un fuoco, perché te ne sei preso proprio cura del procurarti la legna, dell'organizzarla, del tenerla, del maneggiarla, anche perché c'è una grande differenza tra la legna che avevamo già curato, tra virgolette, in questi mesi, e quella un po' che capitava sotto mano a qualcuno che era più inesperto, no? Se tu prendi semplicemente un pezzo di legna che sta sotto l'acqua così, quello che fa un sacco di fumo, non brucia, eccetera, eccetera. Invece abbiamo imparato anche la differenza un po' tra i vari tipi di legna e come metterli in modo tale che il fuoco potesse sostenersi, prende. È stato proprio bello, proprio quella preghiera di Pentecoste è stata fantastica.
Sì, è stato bello, due momenti fortissimi proprio di preghiera, quando, tre, uno quando abbiamo fatto l'adorazione, che il Don è arrivato alle 9:30 di sera per quanto era impegnato, però alla fine è veramente un grande, è riuscito a venire lo stesso.
Non che stava prima impantanato con la macchina.
È un miracolo che sei, soprattutto è un miracolo che è tornato a casa.
Sì, perché con tutta quell'acqua la strada per arrivare alla baita
era impraticabile, veramente... solo con la Jeep col 4x4, perché la Jeep normale si impantanava.
No, la Jeep normale andava benissimo, soltanto il 4x4 andava meglio.
Ne faceva. Vabbè, abbiamo fatto questa, lui faceva le confessioni e nel frattempo noi facevamo l'adorazione, è iniziato alle 9:30, abbiamo finito all'1 perché abbiamo voluto chiudere, perché il Don doveva tornare a casa, altrimenti penso avremmo tirato fino alle 3 di notte, non lo so.
Hai fatto un dritto!
Facevamo il dritto ed è stato veramente fortissimo come momento, veramente una cosa proprio grande, forte, e a un certo punto dell'adorazione, alla fine... è nato proprio un momento di preghiere spontanee proprio dal cuore ad alta voce, perché fino a quel momento era in silenzio, qualche canto, ed è stato proprio un'intimità con Dio, però tutti insieme, cioè molto condivisa, e dopo aver passato qualche giorno insieme, diciamo, è come cioè la messa dovrebbe essere, no, la chiesa, la parrocchia, il posto dove si annuncia e si condivide la fede. Però è difficile farlo perché siamo tante persone e quindi non si crea quell'intimità. E invece in un'esperienza del genere, in cui siamo in pochi, a stretto contatto...
No, che prima si fa comunità e poi si celebra insieme. Invece nelle parrocchie si celebra insieme e così poi facciamo comunità. Però
e a volte non funziona.
Non è tanto
funzionale. Vabbè, quindi è stato bello invece vivere proprio quella semplicità della Chiesa, cioè di stare insieme, di essere fratelli e di condividere l'intimità con Dio. Ci è venuto proprio spontaneo, cioè è stato veramente forte. E poi un altro momento bellissimo, quando abbiamo fatto la scrutazio di forte condivisione, e poi dopo questa condivisione è venuta in cappella, siamo andati in... davanti al fuoco.
È stata una delle condivisioni più forti che abbiamo fatto.
Sì, e siamo andati davanti al fuoco e spontaneamente ci è venuto proprio di continuare a pregare di nuovo tutti insieme, ognuno ha detto una cosa, ma proprio nella preghiera proprio intima col Signore. È stato un momento veramente fortissimo, intenso di preghiera. E, no, bello, veramente tanti momenti piccoli, alcuni più grandi, veramente di preghiera forte. E col Signore. Poi questa fraternità, diciamo, è venuta fuori dal fatto che eravamo divisi in gruppi e tutto era semplice e allo stesso tempo anche un po' scomodo e difficile. Eravamo divisi in vari gruppi, allora quello della legna, che quello che ha detto Francesco, che hanno scaricato la legna, e poi avevano Mano e Elena dei ragazzi di Oret Labora 1, 2, 3, 4, 5, cioè loro ci sono sempre, no, questo non c'era. Praticamente sono rimasti qui dopo Pasqua e hanno
abbiamo fatto le potature, l'abbiamo già raccontato.
Hanno potato gli ulivi, hanno potato i castagni, hanno fatto un po' di potature, e con Marta pure hanno cominciato a sistemare, però cioè, sono potature che non venivano fatte da 30 anni, quindi immaginate quanta legna, quanta
fatto un po' di fasci di legna buoni per accendere il fuoco per quest'inverno, ed è un lavoro molto tedioso.
No, molto lungo.
Non è semplice, però lungo. Non è noioso, però è lunghissimo. Cioè, tu prendi ogni ramo
tempo.
e tac, tagli
i rametti.
E quindi
abbiamo tagliato i rametti e li abbiamo fatto da noi si chiamano fascetelle, cioè dei fasci di legna.
Sì, fascette.
E poi abbiamo recuperato da questi, siccome molti erano di castagno, quindi sono belli, dritti, solidi, abbiamo recuperato dei bei legni dritti e solidi che ci servono poi nell'orto.
Dei pali.
Poi ci stava il gruppo orto invece, che praticamente ha...
Lei ha fatto una riformattazione
dell'orto. Revolution dell'orto, cioè abbiamo tenuto quello che era buono, abbiamo sistemato quello che avevamo fatto troppo grande, troppo piccolo, che non avevamo pacciamato bene, quindi abbiamo fatto quest'orto.
Perché portiamo avanti un orto sinergico, che è un orto in cui praticamente non si zappa, si fanno dei cumuli di terra, che non è la terra del, diciamo, magari a volte uno si trova in situazioni in cui la terra del luogo dove deve fare l'orto non è particolarmente fertile per vari motivi, e creare dei cumuli di terra invece di terra fertile ti permette di uno, creare una zona particolarmente fertile dove poter piantare, e due, non andandoci sopra con macchinari, trattori eccetera eccetera, non compatta la terra, quindi la terra rimane sempre morbida e fertile, e in più si piantano delle diverse piante insieme, non soltanto tutta una fila di pomodori, tutta una fila di peperoni, e questo qua aiuta a estrarre diversi minerali dal terreno, e le piante, diciamo, si nutrono a vicenda. E infine si copre il terreno nudo accanto alle piante con una pacciamatura, cioè con una ricopertura naturale del terreno. Noi utilizziamo la paglia, però si possono utilizzare altri materiali, diciamo, naturali, così che non rimangono soltanto le piantine che devono crescere, e le piante infestanti o che comunque vanno in competizione con le piantine che tu hai piantato non emergono, vengono scoraggiate.
La cosa bella è che in campagna veramente non si butta nulla, perché abbiamo preso per fare l'orto sinergico, siccome l'abbiamo fatto per questo motivo, perché la terra è particolarmente argillosa e difficile da utilizzare, non fertile, l'abbiamo fatto così. Abbiamo preso dei rami delle potature, abbiamo fatto una base di rami, poi abbiamo fatto una base di foglie o di erba, insomma, quello che ci avevamo.
Quello che ci avevamo, sì.
Poi abbiamo messo la terra buona, che è la terra che abbiamo preso dagli scoli dell'acqua nel bosco, insomma, non vi sto a spiegare, sì, bene, però sì. una terra
zone del bosco dove la terra è particolarmente
buoni. E sopra ci abbiamo messo un po' di segatura, abbiamo fatto questo tentativo sperando che ci aiuti molto con le erbacce a non farle crescere, e sopra la paglia
delle pecore,
cioè la paglia quella sporca con la pipì e la concimata dalle pecore,
pipì e cacca,
noi l'abbiamo usata nell'orto come concime.
Buon appetito.
E questa cosa è per dire che proprio non si butta niente, manco la paglia sporca, anzi la paglia sporca delle pecore a noi ci serve proprio.
È stato questo un tema abbastanza ricorrente in questo Ret Labora, che parlando con i ragazzi ci rendevamo conto che veramente non si buttava niente, cioè la spazzatura non esisteva, a parte veramente
la plastica delle cose che abbiamo comprato,
purtroppo gli involucri di plastica delle cose che abbiamo comprato, ma del resto non si butta niente, perché qualsiasi lavoro tu faccia in campagna, veramente dalla cacca delle pecore ai rami tagliati degli alberi, dalle foglie che trovi per terra, tutto in qualche maniera viene riutilizzato e rimesso in circolo, e questo è sicuramente un processo molto interessante, molto bello.
E anche la nostra cacca abbiamo riciclato, cioè l'abbiamo messa nel compost, perché quella lì piano piano negli anni diventerà terra, e quindi insieme a tutto il compost della roba vegetale, naturale, avanzata, anche i nostri rifiuti sono riutilizzabili.
Perché anche questa volta abbiamo utilizzato il bagno compostabile, cioè il bagno dove praticamente ci sono i rifiuti e coperti da segatura, strati.
Poi abbiamo usato dei pali di castagno, appunto, che sono venuti fuori da
sempre
queste potature per fare
la cacca.
No, li abbiamo usati per
il salto della cacca.
No, li abbiamo usati per fare l'impalcatura lì per reggere i pomodori. Un'opera architettonica. Poi c'era da tagliare l'albero di vimini, che l'abbiamo tagliato perché va pulito
ogni
anno.
Questo è stato veramente bello. L'albero di vimini è un albero...
Dici, come mai ci sta il vimini? Perché serve?
Infatti, là ci sono... Nel terreno nostro ci sono tre piante di vimini. Una l'abbiamo tagliata due anni fa, scioccamente da sotto. Adesso sta ricacciando, però l'avevamo tagliata stupidamente. Vabbè. Ci sono almeno tre piante nel nostro e poi un altro paio di piante in un terreno vicino a noi che possiamo utilizzare, e praticamente c'è un tronco grosso e poi come dei tronchetti che nascono ogni anno piccolissimi, dei piccoli rami molto morbidi che poi vengono utilizzati per fare i cestini e fare tutti i lavori,
le sedie
con il vimini, ma vanno raccolti quando sono appena escono, il primo anno. Se tu li lasci sull'albero e poi diventano...
Vanno raccolti tutti gli anni, sì, va potato tutti gli anni e presi questi rami. E quindi noi e vanno usati subito quando sono ancora morbidi, perché sì, sono pieni di acqua. E noi li abbiamo usati per fare come se fosse una specie di recinto intorno a ogni cumulo di terra dell'orto, così da contenerlo.
Contenere di più la terra, sì.
E veramente, a parte contenere la terra, è stupendo.
Esteticamente sono molto
veramente
belli,
meraviglioso.
Sì.
Quindi è stato un po' continuare il lavoro di Orette Labora 1, di Orette Labora 2.
Poi la corteccia invece del la legna che abbiamo tagliato, perché è stata tagliata qualche mese fa, quindi la corteccia tendeva un po' a staccarsi. La corteccia che si staccava veniva tutta accatastata da una parte e poi è stata utilizzata per fare i corridoi dell'orto.
Cioè fra un bancale e l'altro dell'orto abbiamo messo questa corteccia a terra, così non cresce l'erba e rimane tutto bello pulito, non ci dobbiamo andare. Poi l'orto ha pure falciato tantissimo tutto un pezzo di terra enorme che ci
l'orto
sta lì.
Il gruppo dell'orto.
Il gruppo orto. E Luciano in particolare, detta anche Top.
Detta
top,
anche Rambo.
Detta anche Rambo, detta ma tu chi sei? Cioè sei qualcuno? Luciana insieme a me, insomma soprattutto io e lei, abbiamo soprattutto lei, ha falciato tantissima roba ed è stato proprio bello. Poi c'era il gruppo cucina, che è il gruppo ragazzi
che si fa sempre più
mazzo
di tutti.
Noi lo diciamo perché sembra il gruppo di quelli più timidi che non si vogliono sporcare o non so che, quello sicuro, che sicuro lo sai fare, invece è quello che ti ammazzi. Lo diciamo che siamo onesti quando devono scegliere quale gruppo andare, perché è veramente impegnativo e faticoso e soprattutto non si ferma mai, cioè quando gli altri fanno pausa loro lavorano ed è molto impegnativo. La cosa che è stata bellissima, per cui ringraziamo tantissimo Eleanor che magari ci sta ascoltando, è che lei ha un ristorante e si è voluta mettere nel gruppo cucina e noi per tutta la settimana a dire ma no, ma come, tutto l'anno lavori nel ristorante, non ti ammorbare qui, non ti sentire in dovere di fare questo servizio, vai nell'orto, fai altre cose. E invece lei mi ha detto no, io voglio fare questa cosa perché non tutte le persone, non facendo questo mestiere, non tutti si rendono conto del sacrificio che ci sta, che mentre gli altri mangiano tu servi. E quindi io lo capisco ormai, io lo capisco invece questo sacrificio e lo voglio fare io. Quindi è stata veramente di una generosità grandissima a fare questa cosa. E poi vabbè, bravissimi tutti, super, abbiamo mangiato, chi ha messo 3 kg, chi ha messo 2 kg.
No, cioè, c'è chi è dimagrito
perché...
E poi ci stava il gruppo dell'ordine, che praticamente
questo lo volevo dire per ultimo,
era
perché...
il gruppo ordine, gruppo tutto fare, gruppo faccio tutto io, cioè
no, un gruppo che ha spaccato,
cioè,
perché
qualsiasi cosa c'era bisogno di fare, gruppo tutto fare.
No, perché noi di solito ci ammazziamo prima di Orette Labora per pulire la scala che è piena di erbacce, per mettere in ordine i legni perché sennò dopo c'è confusione, per mettere i teli perché sennò come facciamo, per aggiustare le docce sennò come se la
abbiamo delegato tutto a Nicola e Company. Cioè.
Allora abbiamo detto, mio marito è stato fantastico, ha detto ma scusa, ma perché,
a che serve,
perché
la
ci dobbiamo ammazzare noi? Facciamo un gruppo che lo fa. E dico che vengono qua che c'è sto bordello. E lui ha detto sì, vengono qua che c'è sto bordello e lo mettono a posto loro. E veramente per noi è stato un grandissimo sollievo non ammazzarci a far trovare tutto
ma
pronto.
Era infattibile a sto giro fare tutto noi.
Era
cioè...
infattibile. E in più loro sono stati molto più bravi di noi a fare le cose, perché veramente sono stati eccezionali e hanno fatto di tutto, sono stati in gamba.
Il risultato è stato che praticamente a questa terza esperienza di Orette Labora, ad ogni esperienza abbiamo fatto delle cose in emergenza. La prima volta c'era da ristrutturare la stalla,
la cappella.
La stalla che poi diventava cappella. Quindi volevamo celebrare il giovedì santo lì e quindi di fretta lunedì, martedì, mercoledì e giovedì all'ultimo secondo per cercare di ristrutturare sta cappella, proprio di corsa. E al secondo Orette Labora abbiamo rifatto una recinzione esterna, e quindi una volta levata la vecchia recinzione, non potevamo stare senza recinzione perché essendoci gli animali e tutto il resto... Non potevano stare così abbandonati, quindi corri e fa sta recinzione. Invece in questo Orette Labora praticamente siamo riusciti a goderci e semplicemente a migliorare e a fare meglio tutto quello che era già stato fatto. E questo è stato bellissimo perché si sono visti i risultati di un appoggiarsi su quello che hanno fatto gli altri, cioè un migliorare, un costruire quello che già hanno fatto gli altri. Quindi alla fine della settimana era proprio stupendo, cioè era qualcosa che si vedeva che era il frutto di più iterazioni, si vedeva che era il frutto di più menti, di più mani. È stato veramente, cioè si è vista tanto 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 la differenza. Questo è stato proprio proprio bello. La cosa che più mi ha colpito è stata veramente di questo retto lavoro, a parte la semplicità e tutto il resto, la cosa che più mi ha colpito è stato l'impatto sui ragazzi di questa semplicità e di questo non voglio dire riciclo però di questa sinergia di tutti gli elementi che stanno nel bosco e in campagna. Il fatto di entrare in questi tempi proprio di semplicemente di zappare, di mettere a posto, di spaccare la legna e tutte queste cose qua, ho visto nei ragazzi proprio questa, ecco, una cosa che, dico una piccola parentesi, una cosa che ho visto di diverso rispetto alle altre esperienze è che questo gruppo era estremamente omogeneo. Cioè,
vero.
Nel senso, magari, che ne so, l'altra volta ci stava, che so, Lorenzo che spaccava la legna, per dire, ed era molto focalizzato su quello e si vedeva che un po' quello là era il suo. Invece qui era tutto uno stare insieme, c'era una grande omogeneità, anche se ci stava chiaramente il responsabile dell'ordine, il responsabile dell'orto, eccetera, eccetera, però c'era una grande omogeneità tra le varie persone. Questo era veramente bello, così che avevi l'impressione che tutto questo venisse portato avanti in maniera collettiva proprio. Comunque, la cosa quindi, nel collettivo, la cosa che mi ha colpito di più è stato proprio questo, che questa vita di semplicità i ragazzi l'hanno proprio respirata e l'hanno fatta propria. Questo è stato proprio è bello vedere come non era più una cosa che venivano a fare qui da noi, ma piuttosto la facevano propria, e questo è stato proprio bello.
Vabbè, oltre adesso a raccontarvi un po' quello che è successo, quello che è stato, tutte queste cose belle, oltre che spero vi arrivino oltre la nostra stanchezza, una cosa che volevo raccontarvi e condividere con voi è stato proprio quello che il Signore ha fatto, che è stato grande. È stato grande, e io posso parlare di quello che ha fatto per me. Io veramente avevo proprio il desiderio, dopo questo anno e mezzo di tante cose, troppe cose col Signore proprio, dei sì, dei no, delle cose belle, delle cose brutte, dei passi in avanti, delle novità, dei passi indietro, delle attese, eccetera, del tour, dei ritiri, insomma, tanta roba. E in questo periodo l'unica cosa di cui veramente ho bisogno è veramente la pace sicuramente, e la serenità, cioè di fare cose leggere, semplici, serene. E questo Ret Labora per me è stato un grande regalo, perché è stato veramente questo, proprio è stato un regalo per me. Mi sembrava di vivere proprio dei giorni normali di vita quotidiana, dove non c'era lo stress di nulla. Quando siamo in campagna è così, non c'è stress, ed è stato bello. Cioè addirittura io con un'altra ragazza, insomma, che è venuta a farmi un po' compagnia, ad aiutarmi, sono andata via due intere mattinate. Francesco da solo, con Rebecca piccola, ha gestito tutto, e non è stato proprio zero problemi, zero difficoltà, tutto
certo,
questo.
Certo, ho fatto io, lei non ha visto niente, c'è stato zero problemi, zero difficoltà.
No, vabbè, non è stato un problema. Altre volte sarebbe stato impensabile fare una cosa del genere.
La presenza di Rebecca e di Samuele sono stati, tra l'altro, sentendo un po' le risonanze dei ragazzi, fondamentali, nel senso che è arrivata involontariamente questa testimonianza proprio di vita familiare. Anche Maria, che ha deciso di andare a scuola, di andare a scuola, poi di prendere il pullman e salire su Warwick Labor il pomeriggio, che comunque sono comunque un'ora di pullman a scendere, un'ora di pullman a salire, è pesante, insomma, non è tanto una cosa comoda. Eppure, capito, questo vivere la famiglia, la quotidianità della famiglia, ma anche Warwick Labor tutti insieme, è stato...
Sembravano giorni di vita quotidiana in cui erano venuti dei ragazzi a darci una mano, cioè proprio un po' così. Sono stati giorni profondi di fraternità.
Prenderci cura di un luogo che era nostro, di tutti quanti.
Beh, infatti quel posto è di tutti, cioè non è che non era, è proprio di tutti. Cioè, quando io sento Elena che dice ho fatto il corso di potatura degli ulivi per venire a potare gli ulivi, cioè neanche noi l'abbiamo fatto il corso di potatura, l'ha fatto lei, cioè il cuore è sentire quel luogo che non è solo nostro, e questa cosa è stupenda, perché veramente quando siamo lì si sente che è una casa di tutti, cioè si sente che le persone non è che si aprono i cassetti per cercare le posate o non so che in cucina, è chiaro che va fatto, cioè è normale, non c'è il nostro e il loro, è veramente di tutti, proprio.
È un luogo condiviso che viviamo insieme.
E quindi è bello perché tutti se ne prendono cura, e questa cosa è grande per noi, veramente. Quando uno dice, cioè la povertà non è non possedere nulla, ma cioè non avere nulla, ma non possedere nulla, cioè quel luogo è nostro, non è neanche mio, di mio padre ancora, però diciamo quel luogo è nostro, però in realtà è di tutti, cioè non... E questa, farne esperienza in maniera così esplicita è molto bello. Vabbè, come vi dicevo, veramente è stato bello vivere proprio una semplicità, perché noi a volte dal Signore ci aspettiamo o vogliamo tanti effetti speciali, e io invece in quest'ultimo periodo ne ho vissuti troppi effetti speciali del Signore, e invece desideravo proprio una sua presenza semplice, leggera, quotidiana. E questo Warwick Labor veramente è stato per me questo, quindi è stato proprio pura semplicità, pura quotidianità, che è la cosa che io amo di più, è la quotidianità. È stato veramente bello, solo in un attimo mi è venuto il panico, perché durante la scrutazio, io ho introdotto questa scrutazio e è venuto giù il mondo, cioè praticamente c'era un acquazzone che non... veramente faceva paura, c'era una cosa, allora lì mi è venuto un attimo di panico, sono andata da Francesco, cioè non riuscivo a finire di parlare, che io pensavo lì e pensavo a come portare i ragazzi a casa in paese, le maschi rimangono lì, dormono in casa in montagna, le ragazze me le porto tutte in paese, già pensavo ai numeri, chi dorme qui, chi dorme là, come già mi ero fatta dei film allucinanti, perché per me era impensabile far stare i ragazzi sotto quell'acquazzone nelle tende, mi è venuto proprio il panico, e Francesco, mio marito, real man, mi guarda e mi fa: ehi, quando il problema ci sarà lo affronteremo, il problema non c'è, quando si allagherà una tenda allora ce ne occuperemo, per adesso il problema non sussiste. Io però veramente ho detto vabbè, mi fido di lui, però è stato difficile. In realtà si è allagata una mezza tenda e hanno dormito nel pulmino, quindi non è successo mai niente, tutti sereni.
Quella perché era una tenda del Venchu bagata, quella...
Venchu, ma che tende compri?
La tenda del 15-18.
Vabbè, quindi è stato veramente bello, pieno di grazia proprio, e... Quando pioveva eravamo felici, ci veniva, cioè la prendevamo con leggerezza. A volte abbiamo continuato a fare delle cose, a volte andavamo in cappella, a volte stavamo in casa davanti al fuoco, è stato bello.
A volte abbiamo fatto un mega torneo di briscola 5, io lo ricordo. Briscola 5 è un gioco sconosciuto ai più, ma adesso,
sì, infatti
che,
non ho mai sentito.
Adesso che sono stato introdotto a questa via, francamente interessante.
E quando c'era il sole eravamo proprio grati di questa cosa, e quando leggevamo quando pregavamo le lodi e leggevamo quei salmi, e la rugiada, e quello, cioè erano cose che noi stavamo vivendo. Infatti io penso che vivere una vita così, io adesso quando prego le lodi e leggo quei salmi, cioè capisco quello che c'è scritto, adesso avendo un agnellino, avendo le pecore, cioè si capiscono molto, stando in campagna, facendo l'orto, veramente si capiscono tante cose, non sono parole, sono parole che capisci quando stai lì. Ed è una cosa, è una grazia capire queste cose qua. Bene.
Sono molto contento di questa settimana e non vedo l'ora et labora di farlo un'altra volta. E niente, adesso per quest'estate continueremo con i podcast, continueremo con la newsletter. Non ci saranno altre esperienze fino a nuovo avviso, quindi probabilmente in autunno, se Dio vuole. E per il resto io penso che per oggi chiudiamo qua.
Sì, per oggi chiudiamo qua e speriamo che... Innanzitutto vi ringraziamo per le donazioni che ci sono state, e veramente generose, veramente vi ringraziamo tanto. Non si capisce, questo pure ancora non c'è chiaro, e sono andata a fare la spesa come al solito, perché compro sempre le stesse cose, le più semplici, le più economiche. Poi lì non abbiamo il forno, non abbiamo il frigo, quindi le cose da mangiare sono sempre le stesse. E però questa spesa praticamente al supermercato ci è costata la metà. E io dicevo, ma non è così, abbiamo dimenticato qualcosa.
Infatti, perché costa, alla fine l'hai capito perché costa di meno?
Non si capiva, e controllavo.
Beh,
vabbè.
Non è costata la metà, poi ho comprato altre cose.
Poi ho comprato altre cose, però è costato un terzo di meno. Allora sono andata a vedere, dico, vabbè, è vero che questa volta invece di comprare i ceci, i fagioli e le lenticchie, li abbiamo fatti, noi abbiamo comprato quelli secchi, abbiamo preso una pentola, quelle a pressione elettrica che avevamo a casa, dico, facciamoli così. E vabbè, ma quanto avremmo potuto risparmiare di ceci e fagioli in scatola?
E invece no, ceci e fagioli in scatola abbiamo spesso 200
euro. Ma no, costano
euro.
Tipo 60 centesimi a scatola, non è che abbiamo...
E allora come abbiamo fatto a risparmiare? Abbiamo...
Cioè, ho speso 400 euro di supermercato, di solito ne spendo 1000.
E beh, quindi?
900, così, 1000 almeno, solo il supermercato, più il macellaio, più la fruttivendola.
Vabbè,
più...
vabbè, quindi?
Allora poi...
600 abbiamo speso di spesa.
Poi vado al supermercato a prendere, ad aggiungere delle cose che mancavano, stupidaggini... E mi fa la cassiera, che insomma andiamo sempre da lei, quindi lo sa benissimo. Mi dice, Ale, ma come mai avete speso così poco? Ma sei sicura che è giusto? E dico, guarda, mi stavo facendo la stessa domanda. E anch'io, è troppo strano, cioè veramente molto poco. E lei fa, ma secondo me si è dimenticata qualcosa. Ragazzi, assolutamente non mi sono dimenticata nulla. È inspiegabile, ma questa spesa è costata quasi la metà.
Un terzo
di meno, ma vi garantisco che il supermercato non ha abbassato i prezzi rispetto alle altre volte. Non si è capito cosa è successo.
Sono i miracoli della matematica di Gesù Cristo.
È la matematica del Signore. C'erano i soldi, quelli che ci avevamo, abbiamo fatto la spesa. Ed è stato bello, è stato veramente bello. Questa cosa è inspiegabile, non l'abbiamo capita né noi né quelli del supermercato. Io non ho detto niente, ma ho detto proprio quella alla cassiera, ma è strana sta spesa. È costata troppo poco, è molto strana, ti sei dimenticata qualcosa? No, la roba è avanzata, non 12 ceste, però è avanzato. Cioè delle cose che pensavo che erano troppo poco, che ho aggiunto in realtà, che dico, ah sì, sai, il tonno forse è poco, ah sì, questo è
rimasto.
Poco. Sono rimasti il tonno, è rimasta tanta pasta, è rimasto il sugo, è rimasta tanta roba, non tantissima, però un po'. E niente, quindi ringraziamo la provvidenza, perché questa volta è inspiegabile.
Special guest la provvidenza.
Sì, e ringraziamo voi che siete stati generosi come sempre, veramente posso dire come sempre, tutte le persone che hanno pregato per questo ritiro. Sappiate che abbiamo pregato per tutti voi, per chiunque ascolta, legge 5 pari 2 pesci, vedi video, per chiunque prega per noi, per tutti, vi abbiamo ricordato nel cuore proprio, quindi grazie.
Poi, visto che abbiamo parlato di eventi, e abbiamo detto che 5.12 non fa più eventi per quest'estate, ma mi è venuto in mente che potremmo fare un prequel, un pre-booking, un pre qualcosa, un preannuncio. Che il weekend.
Annunciazione.
Che il weekend invece, quello del, mi sembra, 2-3 luglio, mo sto veramente sparando un pre-annuncio. In realtà è fra un mese, però insomma, quel fra un mese. Faremo un weekend real men, soltanto per i maschi.
Solo per i real men,
però saremo una decina di persone, quindi veramente ci saranno 5-6 posti disponibili, perché tra noi, tra qualcuno che già mi ha detto che conosciamo che vuole venire, veramente ci saranno 5-6 posti liberi e sarà un po' come si dice, un'esperienza pilota per poi altre cose che faremo con Real Men, e quindi sarà una prova, e sarà in provincia di Bergamo, sulle Alpi Bergamasche, quindi se per caso qualcuno di voi all'ascolto fosse interessato, allora può scrivere una email all'indirizzo scrivi@realmen.it. Realmen si scrive Realmen. Donne, per piacere, non scrivete dicendo il mio ragazzo lo voglio far partecipare, perché questa cosa non funziona.
Non è da Real Men.
Non funziona. Quindi se c'è qualche uomo, ragazzo che volesse fare questa esperienza, scrivesse e vediamo. Sono pochissimi posti, però insomma. E mi scriva l'età, perché vuole venire, da dove viene, il nome, il numero di telefono. E poi, insomma, ci sentiamo. E che volevo dire? Non mi ricordo più. C'è una cosa che volevo dire e mi sono dimenticato.
Benissimo. No, ci vediamo in Sicilia. L'unico appuntamento che ci sta adesso a giugno, 19 giugno 18, non mi ricordo, in Sicilia.
Ad Alcamo.
A un festival dei giovani ad Alcamo.
Insieme ai The Sun.
Va bene, ragazzi. Noi vi salutiamo.
Buona settimana. Buon lunedì. Buon...
Spaccate tutto.
No, buon Spirito Santo, che quello fa tutta la differenza del mondo. Ciao!
Ciao!